nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Un nostro poeta scrisse un lungo componimento in onore della Vergine Maria, cominciando con le parole: Vergine Madre, figlia di tuo Figlio. E se voi guardate l'icona della Dormizione, potete vedere questo in modo abbastanza intuitivo, perché si vede che la Vergine Maria è sul letto di morte, mentre viene pianta dagli apostoli, e dietro si vede il Signore che ha in braccio una bambina in fascio, che simbolicamente è l'anima della Vergine che viene portata direttamente in paradiso senza passare per le dogane celesti, cioè senza passare per un giudizio. E quindi noi qui lo vediamo quasi, appunto, nell'icona, quasi visivamente, questo fatto che lei è figlia di suo Figlio. È figlia di suo Figlio perché, principalmente perché, avendo partorito nella carne Dio, lei che è una creatura di Dio, ha partorito il suo creatore, lei quindi diventa in qualche modo legata a lui in questo modo che è paradossale. Lei che è un essere umano e quindi ha tutti i limiti che noi abbiamo a livello fisico. Noi nasciamo, siamo destinati a morire, ci ammaliamo, se ci tagliamo perdiamo sangue, siamo deboli, siamo creature fragili. E quindi lei era sottoposta a tutto questo, eppure lei che era sottoposta a tutto questo, perché da questo punto di vista era un essere umano come tutti gli altri, ha contenuto dentro di sé Dio. E questo è un mistero grande che è secondo soltanto a quello dell'incarnazione, cioè al fatto che Dio stesso ha preso dimora in un corpo fragile come il nostro e legato a quelle che sono le leggi della nostra biologia e le leggi anche del mondo in cui viviamo, della fisica, della chimica, che sono tutte limitanti. Ecco, Dio ha preso carne e quindi ha dimorato in questo corpo limitato e limitante per lui. E lo ha fatto tramite un altro corpo, quello appunto della Vergine Maria. E per questo c'è questo paradosso, che lei è figlia di suo Figlio. Nella lettura di oggi, che è quella che si fa sia per la nascita della Vergine Maria, sia per la sua dormizione, per la morte, e quindi è la lettura che apre e chiude l'anno liturgico, perché, sapete, l'anno ecclesiastico comincia a settembre, e la prima festa importante dell'anno è la nascita della Vergine Maria, e l'ultima festa importante è la morte, perché tutto il mistero cristiano è racchiuso alla fine dentro la vita della Vergine. Il Signore è nato da questa donna, è morto prima di lei, poi è risorto, e lei è morta e poi è stata portata anche con il suo corpo via da questa terra dopo lui. Quindi diciamo che la vita, non solo lei ha contenuto il Figlio di Dio nel suo ventre quando lo ha portato in grembo, ma lo ha contenuto nella sua vita. La vita del Cristo è durata molto di meno della sua ed è stata tutta all'interno, diciamo, della vita di sua madre, da questo punto di vista. Ed è per questo che noi ricordiamo questo fatto nell'anno liturgico. il mistero del Cristo, di Dio che si fa uomo, che muore sulla croce e risorge e poi ascende ai cieli e manda il suo Spirito Santo sugli uomini, è tutto contenuto in un mistero più piccolo, paradossalmente, quello di questa donna. E anche qui il grande viene contenuto dentro una cosa più piccola. Non solo Dio viene contenuto nell'uomo, ma tutto il mistero che gira intorno a Gesù Cristo e alla sua azione in questo mondo è contenuta dentro il mistero che sta dietro alla vita della Vergine Maria. Ora, noi non sappiamo tante cose dalla scrittura sulla Vergine Maria. Della Vergine la scrittura parla abbastanza poco. Quello che ne parla di più è l'Evangelista Luca, che però dà anche un accenno che lei custodiva nel suo cuore tutte le cose che succedevano. Quindi ci sta dicendo Luca che probabilmente la Vergine Maria è stata una delle sue fonti per scrivere il Vangelo, perché lei stessa ha raccontato tante cose che erano successe. Ecco, poco altro. L'Apostolo Paolo ne parla una sola volta, non dice il suo nome e lo dice soltanto per dire che Gesù Cristo nato da donna, nato sotto la legge. E questo è il punto fondamentale di quello che è stato il mistero della vita di questa donna, perché lei è stata il tramite per cui il creatore della legge, quello che ci aveva dato, aveva dato all'uomo la legge, l'aveva data a Israele come legge di Israele, ma l'aveva data anche a Noè, l'ha data a ognuno di noi, perché ognuno di noi, anche uno che non crede in Dio, riesce a capire che certe cose devono essere per forza sbagliate. E quindi anche chi non crede in Dio, senza saperlo, dentro di sé ha una rivelazione fatta da Dio. Ecco, l'autore di questa rivelazione, attraverso questa donna, si fa soggetto alla sua stessa rivelazione. L'autore della legge diventa soggetto alla legge, cioè si deve sottomettere alla legge. E se voi guardate la vita del Signore, le prime cose che vengono fatte sono adempimenti alla legge. Viene portato al Tempio, viene presentato, viene circonciso, viene presentato al Tempio, la sua madre fa il rito della purificazione che facevano le donne al Tempio dopo il parto. Poi, quando si battezza nel Giordano, se vi ricordate, San Giovanni Battista non lo vuole battezzare, e lui gli dice lascia di fare, perché è conveniente a noi adempiere ogni giustizia. La giustizia è quella che è legata appunto alla legge. Bisogna compiere la legge. Quindi la vita di questa donna è tutta legata ed è il tramite per cui Dio, quello che aveva dato la legge, diventa lui stesso soggetto alla legge per compierla e per superarla. Infatti è per questo che lei è il primo essere umano dopo il Cristo a non passare per quelle dogane della morte, dogane che ci sono dopo la morte, ma soprattutto è il primo essere umano che risorge veramente per non morire più, perché lei dopo qualche giorno scompare dal sepolcro, il corpo il Signore lo prende con sé. Questo vuol dire che lei partecipa in un qualche modo alla resurrezione del Figlio, non nel modo in cui ne partecipiamo noi, perché noi tutti partecipiamo già in questa vita della resurrezione, perché quando veniamo battezzati noi veniamo rivestiti di Cristo, e così questo è un modo di partecipare alla resurrezione. È un modo di partecipare alla resurrezione quando partecipiamo ai sacramenti, quando facciamo la comunione, quando beviamo l'acqua della Teofania, quando riceviamo il sacramento, per esempio, dell'olio santo. Questi sono tutti i modi con cui la Chiesa ci fa partecipare alla grazia di Dio e quindi alla risurrezione del Cristo. Però sono tutti modi simbolici. Lei non ha partecipato della risurrezione in un modo simbolico. Lei ne ha partecipato in un modo reale, cioè lei davvero il suo corpo è risorto. Quando ci sarà la risurrezione, lei non avrà bisogno di risorgere di nuovo, perché lei già è in paradiso. Ecco, quindi questo è un mistero grande che noi non possiamo capire fino in fondo. E oggi, anche se in anticipo, perché in realtà la festa, sapete, cade domani, noi celebriamo la fine di questo mistero grande, che è appunto il momento in cui lei lascia gli apostoli per morire. E secondo la tradizione, anche gli apostoli che erano lontani dalla Palestina, perché erano andati a predicare lontano, si trovarono portati vicino a lei nel momento in cui lei doveva morire. E questo è importante, perché lei muore circondata da tutti quelli che erano stati i discepoli di suo figlio. L'unico che non la vede è, sempre secondo la tradizione, è l'apostolo Tommaso, che, come era stato assente al tempo della resurrezione del Cristo e della prima apparizione del Cristo, è assente al momento della morte della Vergine Maria, ma questo per una cosa provvidenziale, perché lui arriva in ritardo in modo da poter chiedere che venga aperta la tomba per vederla, e proprio per questo loro si accorgono che lei non è più nella tomba, perché vanno ad aprirla per mostrare il corpo a Tommaso, almeno secondo una delle tradizioni che ci sono, che la Chiesa ci ha trasmesso su questo fatto. E sulla Vergine Maria ci sono tanti scritti di parte della Chiesa, c'è stata tanta predicazione, e per esempio San Giovanni Damasceno ha fatto, tenuto tutta una serie di omelie che poi sono state messe per iscritto, San Germano di Costantinopoli. San Massimo il Confessore scrisse una vita della Vergine Maria, che poi è stata ritrovata, tra l'altro si era perduta ed è stata ritrovata solo in tempi recenti, e poi anche altri dopo. Quindi il mistero della vita della Vergine Maria fin dalla nascita fino alla morte, è un mistero che ha sempre interrogato la Chiesa e che ha sempre portato a essere motivo di riflessione, di preghiera, ed è per questo che la Chiesa usa questa festa non solo per chiudere l'anno liturgico, l'anno almeno ecclesiastico, ma anche come un motivo di ulteriore riflessione anche per noi, perché ci fa fare un digiuno prima di questa festa, e il quarto digiuno dell'anno, ed è anche quello in teoria più rigido, anche se dura soltanto 2 settimane. Quindi ecco, questa donna è importante nella storia della Chiesa. Ci sono stati tanti che hanno apprezzato il culto della Vergine Maria. Qui, per esempio, in Occidente, nel protestantesimo, a un certo punto si è smesso di fare preghiere o anche di fare celebrazioni sulla Vergine Maria, si sono tolte tutti quei dogmi che non erano scritti esplicitamente nelle scritture. E questo perché? Perché purtroppo l'Occidente si è sempre dissociato tanto il mondo della carne dal mondo dello spirito, senza vedere che in realtà sono legati e sono legati profondamente. E per questo si è dissociato anche la scrittura dalla tradizione della Chiesa. E invece la scrittura e la tradizione della Chiesa vanno viste in continuità e vanno viste non in contrapposizione ma in completamento tra di loro, perché la scrittura è un limite che serve, è servito alla Chiesa per evitare di dire cose sbagliate, per evitare di allontanarci dal mistero. E la tradizione ci serve per ricordarci che la scrittura non va mai presa alla lettera, non va mai letta come una lettera morta. Appunto, la scrittura è completata dalla tradizione della Chiesa, che è la rivelazione di Dio viva. Perché Dio non si è rivelato alla Chiesa soltanto quando ha ispirato la scrittura dei Vangeli, degli Apostoli, dei libri dei profeti. L'azione di Dio nella Chiesa, la rivelazione, è continuata nel tempo dei padri e continua ancora, perché in ogni secolo nascono nuovi padri, perché il mondo è sempre contro Dio e quindi Dio suscita sempre nuovi profeti e nuovi santi per ricordare al mondo che Dio c'è e che comunque Dio è al di sopra. Ecco, noi allora quando celebriamo queste feste ci dobbiamo ricordare una cosa: quando la Vergine Maria andò a cercare il Signore mentre lui stava predicando, a un certo punto gli dicono: guarda, c'è tua madre e ci sono i tuoi fratelli. Lui dice: chi compie la volontà di Dio è fratello, sorella e madre. Ecco, la Vergine Maria, Madre di Dio, è sempre stata la prima a compiere la volontà di Dio. L'ha fatto dall'inizio alla fine della sua vita. E per questo è un esempio di vita per tutti. È al di sopra di tutti gli altri santi che noi abbiamo. È la più importante di tutti ed è un modello. È un modello per ogni cristiano. Perché ogni cristiano, prima di tutto, deve fare quello che il Signore dice nel Vangelo di oggi. Quando gli dicono: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte, lui dice: beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Lei aveva ascoltato la parola di Dio e l'aveva custodita. E noi quindi prendiamo lei come modello ogni volta che osserviamo, ascoltiamo e custodiamo la parola di Dio e la predicazione fatta in Gesù Cristo. A lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli.